Allora, il nostro gradito ospite telefonico, che saluto e ringrazio, Michil Costa da Corvara, buongiorno, Bundea anzi Michil, come stai?
Bundea dalle Dolomites, bene sto, grazie, bene.
Pensa che pensavo, Michil, che saranno più o meno 20 anni che ci sentiamo circa in questo periodo, e per parlare sì di maratona, perché logicamente è un evento ciclistico e turistico che si avvicina, ma per parlare anche di tanti altri aspetti. Noi ne approfittiamo sempre per sentire il tuo autorevole punto di vista sul turismo, sulla sostenibilità, anche dal punto di vista dell'ambiente. E tu adesso hai scritto un libro recentemente, qualche mese fa, che è uscito, si chiama Fu Turismo, un accorato appello contro la monocultura turistica. Allora, io ho letto con interesse questo libro, Michil, e devo dire, un po' racchiude questi 20 anni di nostre chiacchierate, che grazie alla tua attenzione, che grazie alla tua disponibilità ci concedi all'attenzione dei nostri ascoltatori. E perché è un viaggio, si parla sì di turismo, di quelle che sono le prospettive turistiche dal tuo punto di vista, ma ci hai messo in mezzo anche tante altre cose molto, molto interessanti, storiche, che riguardano anche sì, le nostre Dolomiti, ma non solo. Posso definirlo? Io ci ho anche riflettuto su come definire questo libro: divertente. Cioè, ciò che serve a ricreare lo spirito, divertente in questo senso, Michil. Com'è nata l'idea di questo libro? Perché a te è sempre piaciuto molto scrivere, esprimere la tua opinione, anche attraverso la tua cultura, logicamente. Quando è maturata l'idea di questo libro, Futurismo?
Sì, buongiorno Claudio, sì, grazie di questa domanda. Beh, a dire il vero, da un po' di tempo che ce l'avevo in mente, e poi insomma è venuto il momento che ho detto no, adesso voglio mettere semplicemente nero su bianco i miei pensieri, con uno scopo soprattutto, quello di autoeducarmi, quello di avere maggior consapevolezza di quello che sto facendo, visto che io critico le cose e le cose che faccio giornalmente. Perché io di questo ci vivo e nel contempo lo critico, però erano solamente sempre pensieri in testa, sì, certo, qualcosina avevo scritto, ma darlo sostanza in un libro, nelle pagine rilegate, che poi fossero fisicamente anche presenti, ecco, questo mi stimolava, e questo mi ha fatto prendere la decisione di fare questa piccola cosa, ecco.
Non è un, io apprezzo questo tuo pensiero, una piccola cosa, in realtà secondo me non lo è, perché ci insegna molto anche per noi che viviamo, la chiami chiaramente una monocultura turistica. Noi qui in provincia di Belluno abbiamo una monocultura, almeno qui nella Conca Gordina, in parte dell'occhiale, insomma. E tu parli proprio della nascita anche del turismo, di come è nato il turismo nelle Dolomiti, di com'è il turismo attualmente, di come possiamo andare, di quelli che sono stati, secondo il tuo parere, gli errori, no? Che sono, quindi è anche una cosa interessante per tutti noi, perché dà anche dei riferimenti storici sui ladini. Adesso sì, è anche difficile, diciamo così, no? Riepilogare un pochettino il senso di questo libro.
Hai già riassunto in poche parole tante pagine centrali, diciamo, di questo scritto. Appunto, tutte le grandi cose sono già state scritte, sono già state dette, quindi ho voluto fare un piccolo excursus di come nacque l'ospitalità, di quello che era il senso dell'accoglienza dei greci, partendo appunto dall'antichità, dove si parlava di xenia, quindi l'ospite che veniva salutato in casa, nelle case delle persone, veniva soprattutto, innanzitutto accolto, appunto non solo ospitato, ma veniva accolto, quindi un tozzo di pane, un bicchiere di vino e un tetto sopra la testa erano le cose proprio basilari, e il valore aggiunto era proprio l'accoglienza con vero entusiasmo, con vero enteos, con vero invasamento di vino, ecco. Quindi sono partito da questa riflessione qui, pensando che poi come sia cambiata l'ospitalità, soprattutto nelle Valli Ladine, che conosco un po' meglio di altre, no? Ovviamente la mia critica è un po' a questa zona dove io vivo, ma anche una riflessione per le zone bellunesi che non hanno questa monocultura turistica, ma che avrebbero tutta la possibilità di avere un turismo di qualità eccellente se ci fosse una visione economica, e adesso mi riferisco da un punto di vista etimologico all'economia, di oikos nomos, quindi se ci fosse una visione di amministrazione della casa comune, quindi coinvolgere la popolazione locale anche in un'ospitalità turistica senza che diventi solo mercificazione. E io sono della assoluta convinzione che i luoghi che avranno la consapevolezza di integrare proprio i turisti, che non vogliono essere chiamati turisti e non vogliono trovarsi in mezzo ai turisti, ma in mezzo a una comunità che appunto vive ancora di artigianato, di agricoltura, eccetera, eccetera, queste cose qui, questo modello di ospitalità può avere un grande successo nel futuro.
Certo, perché tu parli della vacanza come viaggio. C'è una bella differenza, no? Nel senso che tu anche nel tuo hotel, ecco, nel libro ci parli degli aspetti veramente anche interessanti. Io mi sono segnato dei punti che m'hanno colpito, insomma, no? Su come quando arriva un turista non chiedergli com'è andato il viaggio, oppure ecco delle cose, quando ci si siede a tavola non dire buon appetito perché veniva riferito magari ai servi, insomma delle cose che tu applichi con grande sensibilità anche nella tua casa. Voglio dire, lo chef che si scambia i ruoli per un giorno a settimana con la cameriera ai piani, oppure voglio dire non si portano le scarpe con la suola di cuoio per non far rumore e infastidire gli ospiti, e sono tutti dettagli che, perdonami, io ne ho detto soltanto qualcuno perché lo ricordo a memoria, ma che in questo libro troviamo, ecco, questo volevo rimarcare.
Ah, ma l'hai proprio letto bene il libro, vero Claudio?
L'ho letto, sì, bene, perché adesso potrei star qui chissà quanto per dire, però non vogliamo, voglio solo far capire ai nostri ascoltatori che non è un libro soltanto, voglio dire, su delle tematiche importanti, ma anche di piccole cose, che non sono piccole, perché tante piccole cose fanno la differenza. O quando si dice c'è un problema, cerchiamo di risolverlo, sono tutte piccole cose che però insomma ci stanno, dai, perché dalle piccole cose nascono le grandi. Giusto, Michele?
Ma sì, ma sono piccole cose che sono solamente piccole cose che poi stanno proprio stanno al centro dell'ospitalità. Quando parlo di monocultura turistica, non significa solamente avere troppi turisti, ma significa anche dare importanza al nostro agire e fare quotidiano, che sia fatto con cura. Non dire buon appetito è perché ha un significato, cioè, vedi Claudio, io nella mia vita un giorno vorrei, oltre a fare l'albergatore, vorrei essere albergatore, cioè vorrei proprio albergare gli ospiti nel pieno della mia consapevolezza, cosa che ancora non sono riuscito, ma ci sto provando. Cioè quelle cose, lo diciamo spesso con i ragazzi che lavorano insieme a noi, quei pochi secondi o pochi minuti a volte che dedicate all'ospite, fatelo nella vostra piena consapevolezza. Cioè se tu servi un cocktail martini,
sì,
deve essere perfetto. E sono tre cose, cioè è semplicissimo, certo. il calice, il bicchierino deve essere ghiacciato, il gin deve essere buono, deve essere mescolato delicatamente, non ci vuole nulla, ma ci vuole attenzione, per quando fai le cose devi farle con attenzione, non a caso l'attenzione era una parolina molto importante per i greci, no? Che ponevano appunto attenzione a quello che facevano. Oppure, sì, come è andato il viaggio? Quante volte ci succede che arriviamo in un posto, non so, dopo aver viaggiato ore e ore sotto la pioggia con i bambini che piangono in macchina, o magari con la mamma che sta male, e arrivo in un posto, e mi è successo poco tempo fa, e mi dico: come è andato il viaggio? Ma come vuoi che sia andato? Dico, sei andato da
già Cardi. L'approccio alla vacanza già è in parte rovinato, esatto. Anche solo
quindi,
da quello.
Quando facciamo le domande, facciamole bene. Caro ospite al mattino, come sta? Come ha dormito? Ma non buttiamole le domande, ma pensiamo a quello che diciamo. Le parole hanno un peso, hanno un peso. E poi l'ospite è in vacanza, quindi non ha null'altro da fare che rendersi conto di quello che gli succede intorno. Quindi fa molta attenzione a quello che succede. E l'ospitalità è proprio fatta di umanità. Ecco perché dico l'importanza di un rinascimento umano. Il mondo andrebbe molto meglio se fossimo tutti ospitali. Sarebbe la salvezza del mondo una accoglienza umana come attualmente non c'è in troppe parti del mondo.
L'importanza della squadra, non solo nel tuo hotel, nella tua casa, la Perla, ma anche in generale. Tu nel libro citi anche, me lo ricordo ancora, l'Hockey Alleghe come organizzazione, no? Cioè, nel senso, dalle grandi strutture anche alle piccole. Allora, tu nel tuo hotel dai dei riconoscimenti a chi collabora da più di 5 anni, delle stelle, no? Il cuoco, che Nicolò, che era cuoco, adesso è direttore, Chiara da segretaria, ora gestisce il posto a Marcucci, l'altro hotel. E quindi, voglio dire, l'importanza della squadra c'è. Anche far leggere i quotidiani ai tuoi collaboratori, essere informati su quello che accade nel territorio, tutto questo è importante. Si parla di piccoli dettagli, ma forse non lo sono, giusto Michil? Tu giustamente li sottolinei.
Sì, essere alberatore non significa essere un manager, ma è possibilmente essere un leader. Il leader è colui che guida, il manager muove le pedine, ma le persone non sono pedine, sono appunto persone che hanno un'anima, non solo un fisico. Un leader le prende per mano e prova a coinvolgerle nell'attività quotidiana, dando loro i giusti strumenti di motivazione. È molto difficile motivare dall'esterno una persona, però tu a quella persona devi dare la possibilità di automotivazione. E come lo fai? Ma integrandolo nei processi decisionali, facendolo crescere, dando la possibilità di formarsi e di educarsi, dando la possibilità allo chef di cucina di fare una mezza giornata con la cameriera dei piani, certo, affinché ci sia rispetto per il lavoro altrui. Soprattutto in questo periodo dove gran parte dei giovani vogliono diventare influencer, vogliono andare da Google e da Tesla, e il cuoco e il cameriere non lo fa più nessuno. Ma è colpa nostra che li abbiamo sfruttati, demotivati per decenni, abbiamo pagato male, gli alloggi che davamo a disposizione erano assolutamente non congrui a quello che avrebbero dovuto essere, quindi una serie di faccende che ha allontanato le persone dal mestiere, che è il mestiere più bello del mondo. Non è solo un lavoro, è un mestiere, cioè è quello che è l'avere a che fare con le persone e avere la possibilità di dare felicità alle persone che arrivano nelle Dolomiti e in un posto turistico per passare il momento più importante dell'anno. Vanno in vacanza. Adesso che ci vadano per vacare, cioè per non fare nulla o per riempirsi di attività, questo è un altro discorso. Ma intanto il tempo prezioso lo passano da noi. E quindi siamo dei privilegiati. Certo. Perché non vendiamo macchine. Oddio, nulla contro il venditore di macchine. Ma siamo dei super privilegiati. Io ho un amico che fa l'avvocato, penso sia un po' peggio, no?
Sì. E i tuoi collaboratori, infatti, per vivere in un ambiente, per dare anche la giusta accoglienza all'ospite, per esempio, pranzano e hanno la possibilità di pranzare, se non sbaglio, in una bella mensa con la vista sulle montagne oppure nella stube, hanno la possibilità di scegliere, vero? Anche questo, il benessere dei propri collaboratori del team, anche questa è una cosa importante. E perdonami, mi sono segnato tantissime cose, una cosa più curiosa, i vini, Mahatma Wine, la grande anima, la musica di Jim Morrison tiene compagnia alle bottiglie di grande formato. Anche la musica influenza? Influenza i vini?
Sì, beh, qui devo fare un piccolo discorsetto. Innanzitutto sono un grandissimo appassionato di musica, io volevo diventare musicista e ancora adesso la musica ce l'ho proprio nel sangue. E poi successivamente è venuto l'amore per i vini e ho voluto unire queste due cose. Ma non tanto perché i vini effettivamente vengono anche influenzati dalla musica, oltre che dalla luce, dalla temperatura, eccetera, eccetera, ma hanno sicuramente un'evoluzione diversa. Ma io volevo unire queste due cose perché le sento molto vicine a me. E quindi questa cosa è stata fatta non perché piacesse all'ospite, perché il più delle volte io le cose non le faccio perché piacciono all'ospite, ma le faccio perché piacciono a me. E quindi ho creato Mahatma Wine, dal Mahatma Gandhi, quindi grande animo, perché sento che c'è un'affinità tra queste due cose e tra queste due cose e me. Ecco perché in cantina vini ho messo Jim Morrison, ho messo Tom Waits, ho messo delle musiche con le bottiglie che ballano, con i colori che cambiano. Perché per me il vino è gioia, perché le bollicine per me sono una danza, e quindi ho messo i Ramones, quindi questo gruppo punk americano, no? che mi diverte molto, perché lo champagne per me è divertimento. Tu citavi all'inizio della nostra conversazione la parola divertimento.
Sì.
E vorrei puntualizzare che per me il divertimento non è solo svago, ma è coinvolgimento totale in quello che faccio. E penso sia questa la cosa, non è importante che cosa fai su questo mondo, ma come lo fai. Come lo fai? Cioè mettici tutto l'entusiasmo possibile, che poi ci sia anche la passione, che è la rovina degli esseri umani. Questo è certo, la passione non è sempre gioia, anzi è tutt'altro, no? Ma quando fai le cose, ma buttatici dentro, cavoli! Ed è questo che io non capisco, perché i ragazzi non vogliono più fare questo mestiere qua. Ma cosa c'è di più bello che buttarsi dentro a braccia aperte verso l'altra persona? È una cosa fantastica, ecco perché dico ai ragazzi, andate se volete, andate in mensa e lì mettete i gomiti sul tavolo, consigliabili di no, visto che proviamo anche a educarli, oppure in sala da pranzo dove c'è la tovaglia di stoffa, il tovagliolo di stoffa, c'è il calice e lì si sta bene. Questa è una cosa, ma se mi permette una cosa, non basta. I collaboratori sono la nostra forza più importante. Io ho in mente un sistema che implementeremo sicuramente nel prossimo tempo, che è quello di stipendi autogestiti. Io vorrei che i ragazzi avessero una tal educazione e consapevolezza che potessero autogestirsi gli stipendi.
Cioè
vengano in ufficio delle finanze, dalla direttrice Verena, e dicano quanto vogliono guadagnare. Ovviamente ci vuole un lavoro di educazione, bisogna conoscere l'impresa, il bilancio, il cash flow, i debiti, eccetera, eccetera. C'è un lavoro di preparazione, psicologico, eccetera, eccetera. Ma io sono convinto che ci arriviamo.
Questo è molto importante. Sarà bello nelle prossime chiacchierate approfondire questo, Michil. Per me questa chiacchierata è molto molto divertente, però abbiamo il tempo, ahinoi tiranno. Senti, in conclusione, ma di questo logicamente ne parleremo più avanti, maratona, inizio luglio, tema flora,
il ladino chif, che poi sono i fiori, flora, perché insomma, perché noi siamo natura, e perché volevo dare un'idea di leggerezza alla maratona. Già la vita è pesante, ma prendiamola almeno il più leggermente possibile, ma leggeri non come una piuma, come una farfalla che si adagia di fiore in fiore e vede le cose forse in modo un po' spensierato. Ecco, penso ci sia anche bisogno di spensieratezza, di leggerezza, di sorrisi, di abbracci, perché la vita è un dono prezioso, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo.
E penso che la flora sarà uno degli elementi che caratterizzeranno molto i ciclisti che saliranno verso i passi, avranno modo col traffico chiuso di vedere questa stupenda natura, quindi saranno una delle loro maggiori soddisfazioni, a parte la fatica, sarà di questo. Senti, quindi confermati se la Ronda Bike Day, Dolomites Bike Day più maratona, successi consolidati, quindi in questi tre giorni un po' pochi per i passi senza traffico, secondo te?
Sì, un po' pochi, certamente manca ancora il coraggio politico, ci arriveremo prima o poi. Incomprensibile che non si dia più spazio al silenzio, alle bici, per me è incomprensibile, non parlo da ambientalista, parlo da imprenditore, incomprensibile che non si capisca l'importanza dello zeitgeist, dello spirito del tempo, le persone vogliono tranquillità, vogliono pedalare in pace, vogliono camminare senza sentire l'inquinamento acustico, non ci vorrebbe tanto, ci arriveremo tra 20 anni.
Michele, abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione, io avrei due pagine, Michele, di argomenti che m'ero segnato, ne avremo toccati sino al 5-10%, ma io sono convinto che sia stata comunque, grazie alle tue parole, una chiacchierata molto interessante a beneficio degli ascoltatori. Allora, Futurismo, il libro si trova anche nelle piattaforme, nelle librerie e nelle piattaforme. Michele, allora buon lavoro, un saluto a tuo modo in ladino.
Un bel saluto a Dutch Kanch e bel Giulan. Grazie molte e un saluto caro a voi tutti.